Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione del GR della Radio Vaticana: il Papa, i sacerdoti in cerca di tutti, con compassione per la pecora perduta, l'appello di aiuto alla Chiesa che soffre per la sicurezza dei cristiani in Indonesia, ieri la preghiera di Francesco per le vittime dell'attentato alla cattedrale di Makassar, stasera Santa Maria in Trastevere, la veglia per i martiri di oggi organizzata dalla comunità di Sant'Egidio e presieduta dal Cardinale Farrell. Buongiorno da Francesca Sabatinelli. Tenerezza, riconciliazione, fratellanza sono chiamati a tessere nel mondo i sacerdoti, lo ricorda Francesco all'udienza con il Pontificio Collegio Messicano, mettendo anche in guardia dalla mondanità spirituale e dal rischio del clericalismo. Il servizio di Deborah Donini.
Il vivo ricordo de los encuentros que tuve con el santo pueblo de Dios.
In una società afflitta da violenze e disuguaglianze segnata dalla pandemia, il sacerdote è chiamato a un'autentica compassione, sia per le pecore che gli sono affidate, sia per quelle che si sono smarrite, portando uno sguardo di tenerezza, riconciliazione e fratellanza. Così il Papa nel discorso in spagnolo alla comunità del Pontificio Collegio Messicano, ricevendola in udienza. Nessuno dunque si è escluso dalla sollecitudine pastorale. Questo tra l'altro impedisce di isolarsi in casa, in ufficio, in passatempi, invece incoraggia a uscire per incontrare la gente. Centrale anche l'esortazione a correggere le proprie carenze e a non sottovalutare le tentazioni mondane. Per quanto riguarda la riconciliazione, i pastori sono chiamati a contribuire a ricostruire relazioni costruttive, prestando attenzione soprattutto a quanti sono scartati a causa delle radici indigene o della particolare religiosità popolare. Infine, di fronte a una realtà interconnessa dalle reti sociali e dai mezzi di comunicazione, bisogna creare fraternità, incoraggiando i fedeli a essere costruttori di un mondo nuovo, in collaborazione con tutti.
In concomitanza con la messa della Domenica delle Palme presieduta dal Papa ieri in San Pietro, a Gerusalemme c'è stata l'apertura della Settimana Santa con la Santa Messa e la processione delle Palme presieduta dal Patriarca Latino Monsignor Pier Battista Pizzaballa. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Al Santo Sepolcro, la presenza di sacerdoti e fedeli, si è aperta la Settimana Santa di Gerusalemme in maniera del tutto diversa dallo scorso anno, in cui il paese si trovava all'inizio dell'emergenza sanitaria e la liturgia prevista aveva dovuto svolgersi a porte chiuse. Nonostante la Terra Santa sia ancora chiusa all'ingresso di pellegrini, infatti la massiccia campagna di vaccinazione ha portato ad una graduale riapertura delle normali attività e dunque le celebrazioni della Settimana Santa saranno accessibili ai fedeli locali e alle comunità religiose che abitano nel territorio, il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza. Non dimentichiamo, ha sottolineato il Patriarca Latino Monsignor Pizzaballa, che parte della diocesi sta ancora vivendo una situazione drammatica a causa del coronavirus, come anche in Palestina e in Giordania, ma dobbiamo rallegrarci che a Gerusalemme si possa celebrare in maniera quasi normale la Santa Pasqua.
Una Pasqua sicura in Indonesia è la richiesta di aiuto alla Chiesa che soffre dopo l'attentato kamikaze di ieri contro la cattedrale cattolica di Makassar, un attacco che Papa Francesco ha ricordato al termine dell'Angelus assicurando la sua preghiera. Benedetta Capelli.
Il calendario del terrore continua ad affiancarsi a quello liturgico. Così il direttore di aiuto alla Chiesa che soffre Italia a Monteduro dopo l'attacco kamikaze di ieri nella cattedrale del Sacro Cuore di Gesù di Makassar, nella provincia indonesiana del sud Sulawesi. Un attacco che ha provocato circa 20 feriti. Ci auguriamo, ha aggiunto, che le forze di polizia rafforzino le misure di sicurezza per garantire ai fedeli una partecipazione serena alle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua. Intanto è unanime la condanna per quello che è accaduto. Il presidente della Conferenza Episcopale Indonesiana, il cardinale Ignatius Suraio, sottolinea che l'esplosione della bomba non danneggia solo i cattolici, ma anche tutto il popolo indonesiano e l'umanità intera. Un attacco, ha aggiunto, che spinge a costruire una vera fraternità tra i concittadini della nazione. Parole di condanna sono giunte anche dal ministro della religione e dal consiglio indonesiano degli ulema. Entrambi hanno sottolineato che questa azione non è giustificata dalla religione. L'invito generale è alla calma, nella convinzione che le autorità individueranno i responsabili.
Il Myanmar piange i suoi morti dopo la giornata di ieri, la più dura dall'inizio delle repressioni dell'esercito dopo il colpo di Stato, con 114 persone uccise, ma nemmeno il lutto ha fermato le violenze che hanno colpito nella notte anche alcuni villaggi della minoranza Karen nel nord del paese, bombardati dai militari. Michele Raviar.
Cantavano l'inno della rivoluzione al funerale di Tae Maung Maung, studente ventenne, ucciso durante le proteste quando a Bago, vicino a Yangon, le forze di sicurezza hanno fatto fuoco sui civili. Non c'è stato stata nessuna vittima, ma il clima resta pesante. 12 i morti nelle ultime ore, per un totale di 460 dall'inizio del golpe, 2 mesi fa, tra i quali, denuncia l'UNICEF, 24 bambini. L'esercito colpisce anche il nord-ovest del paese, dove si trova la minoranza Karen. 3 raid dell'esercito hanno colpito villaggi controllati dalle milizie locali. Almeno 3.000 le persone che hanno attraversato il fiume che separa il Myanmar dalla vicina Thailandia, che si è detta, nelle parole del primo ministro, pronta ad accogliere i profughi. Intanto, a livello internazionale, i capi di Stato Maggiore di 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Italia e Giappone, hanno condannato l'uso della forza letale da parte dell'esercito birmano. Bisogna proteggere e non colpire il popolo che si serve, hanno affermato. Lo spargimento di sangue in corso è assolutamente vergognoso, ha ribadito il presidente statunitense Biden, mentre l'alto rappresentante europeo Borrell parla di escalation inaccettabile.
Estremamente improbabile, è così che gli esperti dell'OMS che hanno concluso la loro missione in Cina catalogano l'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid in un incidente di laboratorio. Molto probabile è invece il fatto che la trasmissione sia avvenuta da parte di un animale. Tutte le ipotesi sull'origine del virus necessitano comunque di ulteriori studi. Galleggia, in grado di muoversi ed è orientata nella giusta direzione, la nave porta container Ever Given, che per circa 7 giorni ha bloccato il canale di Suez. L'autorità del canale spiega che le manovre di traino sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti. Ora comincia la fase considerata la più difficile, di liberare la parte davanti della nave. E si apre oggi online la conferenza internazionale sulla Siria organizzata dall'UE, che durerà fino a domani. Dopo 10 anni di guerra, il paese si trova frammentato al collasso economico anche per altre ragioni, come le sanzioni americane e il Covid. L'Unione Europea sollecita gli attori coinvolti a non abbandonare 20 milioni di persone tra sfollati, rifugiati e poveri, e a proseguire negli sforzi per ottenere la pace. Sarà consentita una partecipazione limitata a causa delle norme sanitarie vigenti, ma sarà trasmessa in streaming e sui canali social della comunità di Sant'Egidio. È la veglia nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, che si terrà alle 18.30 oggi, in ricordo dei martiri dei nostri tempi, presieduta dal cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Quale valore ha questa celebrazione nell'imminenza della Pasqua? Antonella Palermo lo ha chiesto al parroco Don Marco Gnavi.
Ci provoca a leggere la Settimana Santa in una prospettiva di una luce pasquale che speriamo invada tutti i luoghi dove si soffre, dove i testimoni di carità, di prossimità ai deboli, di dialogo, di pace, in una parola, coloro che con la loro vita e la loro morte sanno spiegare il valore delle beatitudini, in Iraq o cristiani in minoranza che vivono il sogno della fraternità universale, come Papa Francesco ha ricordato a Wadi Caldei, a Karakosh, in Iraq.
Figure emblematiche che ci vuole ricordare?
Penso alle suore poverelle di Bergamo che morirono contagiate da Ebola in Congo, consapevoli di dover affrontare la morte, ma non salvarono loro stesse pur di stare accanto ai malati. Loro, come molte altre, sono donne deboli ma forti nell'amore, che ci dicono cosa vuol dire resistere anche nel tempo della pandemia.
Ultime 48 ore per la campagna SMS solidale Casa Amica Onlus, ancora più accoglienza, SMS chiamate da rete fissa al 45594 per aiutare l'organizzazione a costruire una nuova struttura per accogliere i migranti sanitari d'Italia. Andrea De Angelis ha intervistato il direttore di Casa Amica, Stefano Gastaldi.
La malattia non si ferma e chiaramente se gli ospedali erano impegnati per il Covid, prevediamo, appena saremo davvero fuori del tunnel, una ripresa e un recupero. Ma nonostante tutto l'attività non si è mai fermata. Casa Amica ha continuato ad offrire ospitalità ed accoglienze.
Quando ad essere interessati sono i più piccoli, sono i bambini, se vogliamo è un dramma nel dramma, e dare un aiuto diventa veramente fondamentale.
Certo, tutti possiamo immaginare che cosa succede in una famiglia, perché si va a toccare il futuro, si va a toccare la speranza di vita, e quindi Casa Amica cerca appunto di fare il possibile per sostegno dei piccoli e dei ragazzi, ad esempio cercando di dare una continuità scolastica.
Ed è tutto per questa edizione, da Giuseppe Mauriello in regia e da Francesca Sabatinelli in studio. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.